Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 64, numero 16 della terza stagione. Oggi è l'8 marzo 2016, chiaramente tutti sapete che giorno è l'8 marzo, quindi va bene così.
È il giorno prima del 9
è il giorno prima del 9
e giorno dopo il 7
è chiaro. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi state a fare troppi problemi, che offrite mimose al simpatico cassiere o vi arrabbiate con lui perché non ha ben chiaro il programma che c'è al cinema, perché magari la programmazione è un po' schizofrenica. Chiedete a noi che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Air Director. Io comunque non sento niente di quello che dico.
Ottimo! Ecco perché era così contento, non aveva capito quello che ha detto. Comunque, al di là di tutto, io volevo farti notare che quella di oggi invece è una puntata speciale. Questo 8 marzo noi lo vogliamo celebrare e, come abbiamo scritto nella pagina Facebook, questa sera, donne, festeggiate col Bar Traumfabrik, perché ci sono degli uomini eleganti ed affascinanti, sempre rispettosi e mai sopra le righe, che vi parleranno di cinema.
E a proposito di uomini affascinanti
ed eleganti e rispettosi e sopra le righe, è arrivato Hans Deltrup. Benvenuto.
Con uno sguardo più glaciale del sale.
È stato 20 minuti qua fuori e aspettato.
Ci si aspettava che parlassi di uomini affascinanti,
ragazzi,
ed eleganti.
Sapere fare un'entrata.
Certo, i tempi giusti. Comunque, su Facebook venite a trovarci, collegatevi, non solo via radio, anche via...
Questa è classe, social. Coglionazzo, classe!
Per la precisione.
E noi lanciamo un appello, chi ritrova la nostra password di
Facebook. Lanciamo un appello, aprite le patatine lontano dal microfono.
Non lo sapevo io! No, sono qui!
No, scherzavo, dicevo, se qualcuno ritrova in giro la nostra password di Twitter, ce la mandi,
esatto,
perché così ricominceremo a twittare.
Esattamente. Invece, mentre aspettiamo che ci mandino la password, vi parleremo questa sera innanzitutto di Room di Lanny Abramson, che trovate ancora al Postmodernissimo, bellissimo film che ha vinto l'Oscar per miglior attrice protagonista per Brie Larson una decina di giorni fa. Suffragette o suffragette nella versione italiana, hanno risparmiato sui manifesti perché
certo,
si scrive allo stesso modo, di Sarah Gavron, che trovate allo Zenith, Legend di Brian Helgeland con Tomardi nei multisala, e poi faremo un piccolo omaggio ai Coen, visto che questa settimana esce il loro nuovo film.
Alleluia.
Chiaramente ci sarà il cinema di domani, gli ospiti sono quelli che sono, ahimè, no, scherzo, abbiamo il grandissimo Marco Iatore, il grandissimo Daniele Pampanelli, ospiti, grandi conferme, c'è anche Adele che ogni tanto ci viene a controllare, diciamo che è stata mandata per controllare che nella giornata della festa della donna non andassimo troppo oltre, diciamo, esatto, fa un po' la garante del genere femminile. E è pronta a scoppolare Smith da dietro.
Giustamente.
Al quale adesso chiederei di farci sapere come va il box office, visto che siamo molto curiosi.
Ma noi non possiamo, prima di parlare del box office, ricordare che, essendo oggi il giorno dopo di ieri, cioè il giorno dopo il 7 marzo, dobbiamo comunque fare gli auguri a chi il 7 marzo ha festeggiato i suoi X anni, quindi facciamo gli auguri a Laszlo Kovacs e ad HD.
Esatto. Laszlo Kovacs non si è presentato, HD ci ha portato le ottime pizzette.
Che fanno gli anni insieme, è un caso?
Non si sveglia, fanno anche la radio insieme, sveglia. Comunque, andando al box office, lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti, che probabilmente grazie al passaparola resiste in classifica.
Grazie al Bar Traumfabrik.
Grazie al Bar.
Che lo sta spingendo tantissimo. È stato spinto tanto dal Bar Traumfabrik quanto nella semifinale di Coppa Italia, perché c'era anche lo spot di questo film nella finale di Coppa Italia Inter-Juventus. Stranissimo, ma significa che il movimento c'è dietro, certo, a questo film. Certo. Cioè, lo chiamavano Gigrobò, resiste in classifica al sesto posto con un incasso complessivo di 1.700.000 euro. Gli facciamo gli auguri e di continuare così, perché il suo compleanno era ieri. Gli facciamo gli auguri, insomma, che vada avanti e che continui ad incassare, perché è un bellissimo film italiano che merita tantissimo. In testa alla classifica del weekend c'è Zootropolis con quasi 2 milioni per un totale di 9. Perfetti Sconosciuti è secondo con 1.600.000 euro per un totale di 13 milioni e qualcosa. Supera addirittura Spectre nella classifica stagionale. Al terzo posto la new entry Attacco al potere 2.
Per cazzo te devi attaccare!
Che incassa 1.200.000 euro solo nel suo primo fine settimana. E questo ci fa tanto piacere, perché ricordando l'Attacco al potere 1, Attacco al potere 2 deve essere qualcosa di meraviglioso. Da segnalare al quarto posto il caso Spotlight, che porta a casa quasi 1 milione di euro.
Scusa, ho un contributo audio sull'incasso di Spotlight.
Numero 1, uanamo l'ubriatore.
Non ho capito.
No, si vede che non cogli la citazione, poi te la dico.
Comunque 1 milione di euro incassato tra venerdì e domenica, probabilmente effetto, diciamo, colpo di coda dell'effetto Oscar. Ora, caro Lupus Yonder Boy, che cosa vorremmo ascoltare?
Io direi che ascoltiamo la musica subito, perché così almeno andiamo veloci, perché oggi abbiamo tanta ciccia al fuoco. E quindi ci sentiamo un pezzo, visto che questa settimana per la colonna sonora, come ci confermerà il direttore, abbiamo pescato molto da Legend,
sì,
giusto?
Super colonna sonora.
Perché ha una
Joy Legend.
Sì, era John, tra l'altro. Ha un film che ha una grandissima colonna sonora.
È la pronuncia giusta, ecco.
Esatto.
È un omaggio a Jennifer Lawrence.
Certo.
Esatto. Ha un omaggio
a Joy Tempest.
Ragazzi, per favore, stringiamo, via. Grandissima colonna sonora, e ci sentiamo subito un pezzo mitico degli anni 60. Questa è I'm Into Something Good dei Herman and the Hermits. E noi torniamo tra poco con Room.
Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. The kind of girl who's not too shy, and I can tell I'm her kind of guy. She danced close to me like I hope she would.
She danced with me like I hope she would.
Something tells me I'm into something, girl.
Something tells me I'm into something.
Oh.
She told me I could.
Something tells me I'm into something, girl.
Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something.
Room, vincitore dell'Oscar come miglior attrice protagonista per Brie Larson, l'ho già detto prima ma lo ripeto, uscito finalmente al cinema e noi ce lo siamo visto e vi diremo che ne pensiamo. Ma prima di tutto una piccolissima riflessione, la mia mania del no spoiler secondo me in questo caso è mai come ora è da assecondare, perché almeno secondo me. Io ho visto questo film un po' di tempo prima che uscisse in Italia, quando ancora non si trovavano tante recensioni in giro, non era così facile imbattersi una recensione e non sapevo assolutamente niente quando ho iniziato a vederlo. Ora, se avessi saputo più o meno quello che dicono praticamente tutti, compreso il trailer che esagera anche, racconta praticamente mezzo film, ma anche la gran parte delle recensioni,
se io avessi previsto tutto questo,
tutto questo, come diceva Guccini,
esso,
non credo che mi sarei arrabbiato, però devo dire che non saperlo per me ha aggiunto qualcosa. Allora mi chiedo, cioè, secondo me la mia esperienza ne ha giovato, quindi secondo me, non lo so, ce la facciamo a parlarne senza dire perché questi due sono in una stanza, perché per i primi 40-45 minuti del film voi non lo saprete, cioè non vi verrà detto e vi porrete, io non sapevo.
Non è esplicitato, insomma, no, abbastanza chiaro.
Non è abbastanza chiaro, almeno tu forse sei più intelligente di me. Beh, io
questo lo dici tu, questo lo stai dicendo tu.
È possibile, io mi sono fatto tante, me l'ho visto con un'altra persona, entrambi abbiamo fatto diverse ipotesi, perché non sapevamo niente di questo film. Ora, se tu, ovunque vai, tu sai che è ispirato a una storia vera, che c'è una cosa, quindi, però secondo me poteva essere di tutto. Comunque, ad ogni modo, io ho detto la mia, poi noi sappiamo soltanto all'inizio che una madre e un figlio stanno in questa stanza che è tutto il loro mondo, non ne escono mai, vedono la luce del cielo da un lucernario e il bambino, che ha ormai 5 anni, praticamente vive da tutta la sua vita là dentro e pensa che quello che vede in TV sia tutta finzione, cioè che non esista il mondo esterno. Prego, ho parlato abbastanza.
Andiamo con Hans Delbru.
È importante dire che il film è stato scritto, oltre che da Abramson, dall'autrice del romanzo da cui è tratto, che è Emma
Donoghue.
Il tra l'altro il romanzo lo trovate in Italia edito e tradotto con un bel titolo, che è Stanza Letto
Armadio
Specchio, quindi molto bello il titolo.
Quindi
magari alcuni che non si sono letti la recensione hanno letto il libro, quindi sì, qualcosa sapevano.
Infatti il mio appello era così.
No, forse questo è uno dei pochi motivi che giustificano certe chiacchierate che sono state fatte attorno al film, che hanno spoilerato davvero un po' troppo. Quello che io dico sul film è quello che ho detto già nelle due precedenti puntate, lo ribadisco: questo era il mio film preferito e favorito per la vittoria finale agli Oscar. Ritengo che sia un grandissimo film, che abbia che Abramson si confermi un grandissimo regista, perché oltre alla grande prova che ha fatto con Frank precedentemente, c'è anche un film meno famoso suo, che è Garage, che è un film molto molto bello, che
Garage
esatto, sì. Incredibilmente sì.
Sempre sul pezzo off the tower,
assolutamente,
In un garage,
esatto, che ho avuto modo, sono riuscito a recuperare, e devo ammettere che c'è anche qui il grande talento di un regista che sa raccontare storie con una delicatezza non comune.
I primi due film erano forse un po' più per diciamo di stampo un po' più indie, questo è per quanto anche secondo me grandissimo film, comunque si vede che è fatto in alcune piccole cose, c'è qualche compromesso per il grande pubblico, perché non stiamo a dire cosa, però effettivamente è un film che ha un po' più appeal. Frank, non so Garage, ma immagino, ma Frank era molto brutale in tante cose, non era un film tant'è che aveva avuto una distribuzione diversa, eccetera, però insomma si vede la sua mano e si vede questa, tra l'altro anche questo comunque è una produzione irlandese, non è americana, irlandese / canadese.
Allora, io non ho visto questo film e probabilmente vorrei andarlo a vedere, al di là del discorso spoiler, però ho, come voi che l'avete visto, ho la sensazione comunque che sia disturbante, che sia faticoso, che sia emotivamente impegnativo.
È un film, sì,
assolutamente. È questo dietro
molto,
questo film.
Molto impegnativo. E uno dei suoi grandi pregi, secondo me, è che pur essendo emotivamente molto impegnativo, non spinge mai sul pedale del insomma, non cercano sempre
le lacrime facili, dramma gratuito, no,
assolutamente. Assolutamente, anzi,
che abbia detto qualcuno, perché ho letto anche qualcuno ha detto questa cosa, ma io non sono assolutamente d'accordo. No.
Vabbè, detto ciò, io pianto vedendolo, vabbè, in alcune scene
è un film
clamorose.
Che tocca e che,
ma perché
che
tocca dei sentimenti inevitabilmente, i temi sono indubbiamente, insomma, sensibili e emotivamente sì, difficili da gestire. Sì.
Parlando di
pesante nelle due parti, perché è fatto di due parti.
Esatto, bravo. Parti, parlando proprio di cinema, insomma, di vari aspetti artistici, non volevo fare come Laszlo che dicevo parliamo di aspetti artistici del film. La scrittura di questo film secondo me è eccellente, si vede che c'è dietro un romanzo eccetera, ma insomma un ottimo adattamento. Come diceva giustamente Daniele, ci sono due parti molto diverse tra loro, ma non dissonanti, cioè stanno bene messe lì, e sono diverse sia come tono, sia come, non voglio arrivare a dire genere, ma insomma la prima parte è una sorta di thriller, nel senso che si sta lì col fiato sospeso, nella seconda c'è un altro atteggiamento, si è portato ad avere un altro atteggiamento, e anche stilisticamente sono diverse queste due parti. Nella prima, proprio a livello di fotografia, intanto questa stanza dove vivo, nella seconda parte, questo lo possiamo dire, non sono più nella stanza, almeno questa cosa possiamo dire, questa stanza è stata costruita, ho letto che praticamente il regista ha voluto costruire questa stanza, avevano pensato di fare un set con una parete aperta, ma hanno pensato che questa cosa non aiutasse a calarsi nell'ambiente claustrofobico, quindi hanno fatto una specie di stanza vera con dei pannelli rimovibili come questi che abbiamo qua sopra, tipo un cubo di Rubik visto dall'interno, al quale toglievano via via i pannelli per fare le riprese, per trasmettere più questa sensazione che effettivamente arriva. E tra l'altro la prima parte, se ci fate caso, io dopo averlo visto la prima volta così sono andato a rivedere, effettivamente la prima parte è fatta tutta di piani molto più stretti, certo, sugli attori,
sì.
Mentre, e c'è moltissima camera a mano, si sta molto addosso agli attori eccetera, nella più seconda
grand'angolo.
Sì, nella seconda invece è molto più campi più lunghi, poi sì, c'è classica, la camera più fissa, e anche a livello di aspetto visivo, di colore, la prima parte c'ha questi colori un po' pastello che danno un po' l'idea del mondo onirico, di questa specie di mondo delle favole, che c'è
il rosa, l'azzurro,
esatto, mentre la seconda è molto più desaturata,
non c'è una conoscenza reale dei colori.
Questo è un film che vuole, a mio giudizio, trasmettere questa idea, cioè l'apertura al mondo. Quindi è un film che parte da un microcosmo, nel vero senso della parola, minimo, per aprirsi completamente. Questo è anche il senso della doppia lettura del film.
Sì, comunque la prima parte è difficilissima da girare, eh. Cioè, in quel senso, una stanza ricreata di quelle delle dimensioni reali, ovvero 4x4,
sì, 16 metri quadri,
esatto. Comunque girarla anche con i pannelli removibili è difficile.
Infatti, se tu vedi, sono delle foto in rete in cui si vede proprio il regista, hanno fatto buchi per terra, sì. Cose abbastanza.
Comunque,
insomma,
secondo me, se posso dire, l'ho visto sabato il film. A me è piaciuto, non lo ritengo, non ho lo stesso entusiasmo vostro. Cioè, mi è piaciuto fino a un certo punto. Non dirò perché mi è piaciuto fino a un certo punto, perché è inutile, insomma, è molto soggettivo poi il discorso. È un film che comunque parla di adattamento, di adattabilità, no? Noi ci abbiamo, adesso non si possono fare spoiler, però insomma,
allora,
abbiamo
due
tipi di adattabilità, nella prima e la seconda parte, sono molto diverse, e paradossalmente una vita costruita e immaginata e fatta per l'altro, no? Che sarebbe il figlio di lei, come si chiama lei?
Brie Larson.
No, sì,
Joy.
Joy, il personaggio principale che costruisce giorno per giorno col figlio, quindi si inventa in un posto molto ristretto, come abbiamo detto, saranno stati, non so, forse 15 metri quadri, sì, una roba infinitesima, che funziona, in cui riescono ad adattarsi piuttosto bene. Poi c'è una seconda parte, che chiaramente fuori da questa stanza,
dove paradossalmente cominciano i problemi veri,
perché cade tutta la struttura che lei si è immaginata, cioè ha fatto immaginare anche al figlio, per tirare avanti, per andare avanti, a partire, anzi, con una scena bellissima secondo me, che è quella dei capelli nella seconda parte del film, che è un attimo veramente toccante del film, quando il bambino
taglia i capelli.
Taglia i capelli, diciamo perché, per un motivo.
Però a me è venuta in mente un'altra cosa, no? Ripensandoci. Sì, in 5 anni, no? Tu ce l'hai un paio di forbici dentro la casa, anche se c'ha 15 metri quadri. Ma è una un paio cosa... di forbici era... ce l'hai. Dentro.
Ma è una cosa simbolica.
No, però
era una cosa molto simbolica. Cioè, il bambino più volte si richiama perché evidentemente gliel'ha insegnato qualcuno.
Alla forza di
Sansone. Può essere scambiato con una ragazzina.
Al mito di Sansone, quindi la forza risiede nei miei capelli. Nella seconda parte, appunto, c'è questa cosa qui che ha un senso, perché gli viene dato un senso, sì, una sì. scrittura molto bella.
La mia era una battuta.
Beh, l'avevamo capito.
Comunque, tempo tirannissimo, ma come oggi siamo oltre, dobbiamo chiudere.
È dura.
Comunque andatelo a vedere, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che è un film da vedere.
Andiamo domani.
Questo più di altre volte è un film che va visto.
Assolutamente. Sentiamo invece cosa va sentito adesso.
No, più che altro qual è la domanda? What do you want? Si chiedevano nel 66 gli Yardbirds e noi ve li facciamo sentire, scopriremo cosa vogliono.
Traumfabrik, Folge 3.
Bellissima la musica messa dal nostro HD in questo momento, da Legend. E un'altra Legend ce l'abbiamo al telefono, è il nostro professore. Prof?
Pronto? Buonasera, mi sentite?
Ce l'abbiamo, prof?
Eccoci, professore, la sentiamo.
Mi sentite? Scusate, mi rilasso un secondo, devo fare un sorso d'acqua per sciacquarmi la bocca. Ok, siamo pronti, ci siamo, ecco, siamo come al solito pronti per... eccoci qua, pronti per partire con il nostro pezzo dedicato alle donne. Martedì 8 marzo, voi pensate bene ad una cosa, martedì è il giorno dedicato al dio della guerra, Marte Uttore. E l'8 marzo, il giorno delle donne, insomma, la guerra e le donne, le battaglie e il gentil sesso, combattimenti e femmine, insomma, un raro esempio di continuum concettuale. Vorrei farvi gli auguri a tutti voi perché, insomma, come dice il motto calcistico, la conduzione radiofonica non è uno sport per signorine, ecco, le donne e il cinema, le donne al cinema, il cinema delle donne. Partiamo dal fatto che, parafrasando Woody Allen, si potrebbe dire che non si conosce una donna fino in fondo finché non la si incontra al cinema o in tribunale. Ma d'altro canto alle donne piacciono gli uomini taciturni, forse perché credono che ascoltino le loro parole e non pensano che vogliono solo godersi il film in santa pace. È per questo che le donne vanno in bagno e al cinema sempre in gruppo, per dialogare. Avete mai provato ad andare al cinema da soli e sedervi davanti a un gruppo di ragazze? Beh, fa lo stesso effetto di vedere il film a casa in DVD con il commento del regista e degli attori protagonisti. A proposito di attrici, c'è un luogo comune che vuole la diva semplicemente bella. Insomma, certe attrici preferiscono essere belle piuttosto che intelligenti. Ragazzi, non hanno tutti torti, perché moltissimi ragazzi al cinema guardano un film non propriamente con le mani sul cervello, ma da un'altra parte. Sapete, io da sempre sono uno spettatore di A proposito di donne, quella grande rassegna cinematografica che fanno a Perugia ogni martedì sera, condotta brillantemente da quel critico perugino di cui non ricordo il nome. Ma
ah, non è perugino, mi sa che...
Mi dicono, mi dite marchigiano, laziale, sì, non lo conosco bene, ma... Insomma, per citare quell'intellettuale brillante, lui ricorda all'inizio di ogni serata che le donne che cercano di essere nel cinema al pari degli uomini mancano di ambizione. Un motto davvero intelligente. Comunque, battute a parte, il cinema con le donne si è sempre preoccupato di lavorare in due direzioni: sfatare i luoghi comuni e rafforzare i luoghi comuni. Pensiamo al luogo comune che vede la donna non parlare mai di sesso tra loro. Beh, questa affermazione fa sorridere se solo si pensa alle dinamiche di Sex and the City e mille altre serie TV e mille altri film. È finita l'era dei tabù. Oggi le donne parlano di sesso, lo fanno in modo dettagliato. Forse è per questo che quando dicono "ecco con le amiche noi ci preoccupiamo non poco". Altro luogo comune, l'autoerotismo. Ah, beh, pensate che solo il 60% della popolazione femminile ammette di darsi piacere da sola, o con l'ausilio di manufatti o manualmente. Ma questo non vuol dire che il restante 40% non pratichi la masturbazione, solo semplicemente magari non ce lo viene a dire a noi del Bar Traumfabrik. Ed infatti non c'è un film dedicato ad una donna sola, magari depressa, vedova, che non parli di autoerotismo. Prendiamo l'ultimo grande capolavoro di Laura Morante, il cui titolo la dice lunga sulla pratica dell'autoerotismo, A solo, che tra l'altro anche in inglese farebbe la sua figura come centro, come aspetto centrale concettuale. Qui invece il centro di tutto il film è l'insicurezza cronica della protagonista. Ma per dipingere un'insicura ci vuole la mano ferma di Woody Allen e la grandezza di Diane Keaton, un fisico buffo da comica, non certo quel culone della nostra Laura Morante. A proposito, la grande interprete di Big Bang Theory, Amy Farrah Follett, oggi ha avuto la prima pagina del Corriere della Sera e non tutti se ne sono accorti. Tornando all'autoerotismo e cinema, facciamo prima dire quale, dove questa pratica non è tenuta, piuttosto che ricordare tutti i film, perché ci vorrebbe davvero un attacco isterico, come nel film Isteria, che ricorda l'inventrice del sex toy più famoso, il sex toy per eccellenza. Ultimo luogo comune trattato, le dimensioni. Oh, le dimensioni. Sempre a dire che non contano, sempre a dire che sono importanti. Io credo che la lunghezza di un film sulle donne sia molto importante. Certo, le donne forse non ne saranno ossessionate come gli uomini, ma i centimetri di pellicola hanno la loro importanza. Inoltre, sempre le donne sanno rettificare una prima impressione frettolosa se gli uomini sono in grado di gestirli bene questi centimetri di film, considerando che la mente della donna, e non solo quella, è uno spazio elastico. La grandezza dunque dell'organo cinematografico non conta se il regista sa usarlo. Tanto poi, comunque, come ci ricorda molto bene la famosa sequenza di Harry a pezzi, ti presento Sally, Harry a pezzi, ti presento Sally, poi comunque...
Sally a pezzi anche, però, dispiace.
Sally a pezzi, Sally in Harry, Sally su Harry, non lo so, ma la grande attrice Meg Ryan nel mimare l'orgasmo è direttamente proporzionale alle espressioni impassibili di Billy Crystal. Nessuno ha detto che in realtà anche lui stava mimando l'orgasmo in quel momento. Vediamo i film della settimana che riguardano proprio le donne: Suffragette e Room. Suffragette ricorda, attraverso la vita di un'operaia della lavanderia, la lotta politica delle donne per l'uguaglianza. Un film che ha il merito di far conoscere questa versione dei fatti, celebrando la lotta per l'uguaglianza contro le molestie sessuali e la disparità salariale che scosse l'opinione pubblica all'inizio del secolo. Room, attraverso il racconto di una storia vera, racconta la prigione di pochi metri in cui un maniaco ha rinchiuso una ragazza di 17 anni e poi suo figlio fin dalla nascita. Insomma, un film che fa vedere l'esito delle battaglie per l'uguaglianza contro le molestie sessuali. Due film che parlano di donne in modo interessante ma allo stesso tempo molto diverso. Una storia vera e drammatica e l'altra una storia drammatica e vera. Insomma, il cinema delle donne sa sempre sorprenderci con film diversi e a volte anche generalmente diversi. Arrivederci ragazzi miei.
Grazie professore, le nostre ascoltatrici saranno felicissime di questo... di questo omaggio.
Assolutamente.
E invece noi omaggiamo nuovamente il film di Brian Helgeland,
Legend. Un pezzo molto a Tommaso.
Con un pezzo molto a Tommaso e torniamo tra pochissimo. Go into the chapel and we're gonna get married. Go into the chapel and we're gonna get married.
Unsichtbare Dritte, war Traumfabrik.
C'era anche lo zampino di Phil Spector in questo brano, perché tra gli autori il brano,
il grandissimo,
un geniaccio
irreprensibile.
E nel 64, infatti, questo brano, le Dixie Cups, che sono quelle che abbiamo ascoltato, l'hanno reso celebre 3 settimane al primo posto Billboard. E questo ci aiuta a introdurre il prossimo blocco, perché in realtà, mentre qui si parlava della gioia nel giorno del matrimonio, noi andiamo a affrontare un film che in realtà prende un pochino più di problematiche che affliggono, hanno afflitto e purtroppo ancora un po' affliggono le donne, ovvero parliamo di suffragette o suffragetto.
Sì, esattamente.
Di Sara Gavron. Che sfondo ci hai messo, che sottofondo sonoro?
C'è abbastanza problematico.
Ah, questo, benissimo.
Beh no, lo sottofondo sonoro è questo. È il brano di Alexandre Desplat, dei brani della colonna sonora del maestro Desplat o Desplat, non so come si dice. Non mi ricordo se la S è muta.
Tipo
Melies, non lo so. Fatecelo sapere su Twitter, mi raccomando, così non lo leggiamo. Suffragette di Sara Gavron, abbiamo detto, al suo secondo lungometraggio. Il primo, non mi ricordo come si chiamava, l'ho detto la settimana scorsa.
Andatevela a risentire nel podcast.
Comunque non l'ho visto.
Un motivo in più per scaricare il nostro podcast, che ricordiamo non avremo numeri stratosferici in diretta, ma i podcast vanno.
È ancora gratuito, vanno. Tra poco lo metteremo a pagamento.
Approfittatene adesso.
Approfittate adesso. Chiaramente, come dice il titolo, il film parla delle suffragette. Ovvero le donne che ai primi del secolo, principalmente in Inghilterra, il movimento è nato in Inghilterra, poi c'era anche negli Stati Uniti una cosa analoga, insomma, lottavano per il riconoscimento dei pari diritti, in particolare del suffragio universale, perché fino allora le donne non votavano. E per chi come me da bambino ha visto Mary Poppins sappia che le suffragette, in realtà lì vediamo la mamma di Mary Poppins, cioè la mamma della bambina da cui va Mary Poppins allegra e felice con i suoi bambinetti, che va a prendere il tè con le sue amiche, eccetera.
Non erano proprio
così, insomma. Questo film ti
erano
fa vedere
armate.
non solo erano armate ma erano di estrazione sociale molto più mista di quanto sembra vedendo quel film. E comunque molte di loro erano...
È un documentario Mary Poppins.
Sì, è un documentario. cioè, in questo film abbiamo Carey Mulligan, che è la protagonista assoluta, diciamo che
la pora vedova
di quello di Drive, no?
Dove lo troviamo il suffragetto?
Lo troviamo allo Zenith. Diciamo che le tre attrici principali sono Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep. Però laddove queste ultime due, Helena Bonham Carter e Meryl Streep, interpretano, anzi no, veramente Helena Bonham Carter non interpreta un personaggio reale, però è secondaria. Meryl Streep interpreta l'unico personaggio reale, anzi uno dei due personaggi reali, cioè, lo leggo perché non me lo ricordo come si chiama, Emmeline Pankhurst, cioè la fondatrice, comunque la come si dice, la condottiera, come si, aiutatemi,
l'ideologa
e leader del movimento,
la cara leader
esatto. E compare per una scena brevissima, mentre c'è un'altra che interpreta un personaggio reale,
Emily Davison,
che fu quella che poi morì durante una manifestazione. Non spoilerò niente, la storia, durante una manifestazione,
puoi spoilerare la storia,
esatto, durante un derby ippico, e da lì, insomma, diciamo che questa fu un evento che spostò molto l'attenzione sulla loro causa e aiutò a portare al riconoscimento dei diritti. Però il punto fondamentale del film è che non è narrato dal punto di vista dei personaggi storici, dei personaggi importanti, ma dal punto di vista di un personaggio, di una persona comune che si ritrova in questo movimento. Che ne dite?
No, prima di affrontare il discorso, sì, dei film, ragionavo sui film di cui stiamo parlando stasera, da Room a suffragette a poi
è stato giorno. Casuale, eh?
È stato casuale, ma mi sembra che, insomma, nel giorno della festa della donna gli diamo giù veramente peso, nel senso che questi sono tutti film in cui l'uomo, preso da solo, singolarmente o preso in gruppo,
è un mostro,
è una sorta di mostro che, insomma, le donne le fa soffrire ben bene.
E non l'abbiamo previsto.
Sarà un caso?
Non è un caso, perché di fatto è così.
Come nella realtà.
Okay. Come nella realtà. No, sarà anche cosa... che hanno fatto uscire le cose, forse.
Non lo so, noi abbiamo fatto anche la selezione, quindi siamo anche responsabili.
È vero. Credo che ci sia dietro chi è sveglia, non è un caso.
Chi l'ha visto questo film?
Sono tutti usciti apposta.
Io ancora no.
Solo io e te, vabbè.
Probabilmente la nostra vincitrice del premio della settimana scorsa andrà a vederlo utilizzando i biglietti vinti nel contest di
del bar.
Che ne pensi?
Io questo film ne avevo parecchiato non benissimo, leggendo recensioni qui e là, anche perché era stato presentato in anteprima al Festival di Torino. Non aveva riscosso chissà quali consensi. Io l'ho trovato un film molto funzionale alla causa, in questo caso. È un film, forse perché girato da una donna, insomma, ma veramente molto onesto nei sentimenti, voglio dire, nelle emozioni che vuole raccontare. Riparliamo di emozioni come il Room, qui c'è un discorso tutto differente, però a me mi è sembrato un film veramente onesto, e quindi l'ho visto con piacere, ma anche coinvolto, devo dire.
Anch'io, io devo dire che non ritengo che sia un grandissimo film, no. Nel senso, non è un capolavoro, è un film molto come dire, non voglio dire scolastico, ma insomma,
e anche a te, sì, cioè che era molto, cioè, che vuole...
molto classico, sì, molto, sì, sì, convenzionale,
diciamo. Un po' siamo sul filo di Imitation Game, della, no, linearità.
È meglio di Imitation Game,
è meglio,
è decisamente meglio di Imitation Game.
Spot,
paragone spiacevole,
Speriamo.
Non ci vuole, Game è un film tremendo.
Non ci vuole neanche tanto.
Forse per alcuni aspetti è meglio anche Spotlight. Per alcuni aspetti, non mischiamo le mele con le arance. Però il punto è che sostanzialmente ha dei pregi e ha dei difetti. Il pregio sostanziale più importante, come ha detto lui, è che allora è importante la causa e l'argomento, viene narrato in maniera onesta e secondo me non è soltanto funzionale al parlare del problema di quei diritti negati che ormai in teoria non sono più negati, in teoria diciamo, perché anche nei paesi cosiddetti civilizzati non si può dire che ci sia una parità assoluta tra uomo e donna. Ad ogni modo, secondo me è però diciamo siamo, le cose che si vedono lì per noi sono aberranti, il fatto che una donna non avesse diritto sul proprio figlio, ma se il marito decideva di darlo via la donna non aveva voce in capitolo, il fatto che una donna non potesse votare eccetera, a noi sembrano cose fuori dal mondo. Secondo me questa cosa è funzionale perché si può fare un parallelismo tra quei diritti negati e diritti negati oggi per i quali si lotta. Parliamo per esempio possiamo fare un discorso di qualsiasi sopraffazione su una minoranza. Ultimamente si parla molto delle questioni dei diritti degli omosessuali, casca a fagiolo la cosa, cioè la gente che nega quei diritti. Magari sbattergli in faccia, guarda che 100 anni fa eravamo negavano questi altri condizioni. Che a te, per quanto probabilmente sei un animale, però ti sembrano cose scontate, fai un attimo. Quindi secondo me da questo punto di vista è funzionale e comunque serve anche a far capire che un certo tipo di progresso di mentalità, se non altro, è inevitabile. La storia te lo insegna, perché lì c'erano i diritti delle donne, ci sono stati quelli dei neri, delle minoranze, Selma abbiamo visto l'anno scorso, che anche quelli sono tutt'altro che completamente riconosciuti, però sono stati fatti dei passi in avanti, ecco. Quindi secondo me da quel punto di vista è utile, e anche l'idea di raccontarlo attraverso una figura
che ci si di trova secondo in, che piano, poi si trova che, in mezzo a tutto
che
questo.
Che si trova in mezzo a tutto questo.
Inizialmente non lo vuole, lo capisce relativamente. E una delle cose belle del film è che lo interiorizza lentamente. Cioè sa, ha passato una vita di patimenti, la protagonista, questa Maud, però la consapevolezza di quello che vuole l'acquista man mano, insomma, di scena in scena, e il film in questo funziona molto bene. E una cosa che secondo me evidenzia il film è che insomma ce lo vuoi far capire fin da subito e per tutto il film la regista, è che la società che nega i diritti è una società veramente solo di uomini, quindi le responsabilità sono tutte al maschile. Insomma, ci bombarda con questo messaggio che è più o meno esplicito sempre, e secondo me è la cosa che funziona di più.
Sì, detto questo, cosa non funziona in questo film? Qual è il difetto di questo film? Il difetto di questo film è che, secondo me almeno, questo fatto di usare lei come personaggio, che da un certo punto di vista, come protagonista, che da un certo punto di vista è una bella trovata ed è importante invece di fare il solito biopic sui personaggi famosi, fa sì però che questi altri personaggi siano molto in secondo piano e molto piatti, molto poco, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, sia quello della Mary Streep che compare 3 secondi, ma anche e nonché quello di come si chiama? Emily Davison, sì. Di quella che muore alla fine, che anche lei non viene per nulla approfondita e è un personaggio storico. Fino ad alcuni, lo stesso personaggio di Helena Bonham Carter, che è bravissima, ma anche lei non è, sono tutti accennati secondo me. Anche lo stesso marito suo, insomma, per arrivare al poliziotto, che è anche poco credibile perché c'è questo conflitto interiore, questo che a volte sembra quasi si sente.
Sai queste parole rivedo un po', no? Allora, personaggi reali della storia trattati marginalmente, un personaggio minore che però assurge ai diritti, insomma, alla cronaca. Rivedo molto l'allenatore del pallone con Nils Liedholm che di striscio viene, no? Platini che di striscio viene, e invece anche, altri personaggi che
lo stesso paragone che ha fatto
è anche
Fofi.
Vero è, no, anche è anche vero che questa
lo stesso
mood,
parallelismo Fofi
esatto, diceva, esatto. È Smith
è importante però che non dici cazzate.
È anche vero che questa mod che insomma fa un lavoro ignobile per 12 ore al giorno da quando ha 7 anni è veramente troppo bella, forse per recitare
le scienze hollywoodiane,
appunto. Però non è che ce l'hanno manco imbruttita, capito che voglio dire?
Vabbè, non è truccata.
No, secondo me è un film che vuole raccontare i diritti delle donne, cioè questa lotta attraverso un personaggio, come hai detto tu giustamente, storicamente che non è esistito, insomma, perché è una persona comune, e è stata scelta di farlo, centrato tutto su di lei. Quindi poi è vero anche che,
insomma, vedetelo, perché l'argomento è importante e la condizione della donna veramente è forse l'unica cosa che mi ha toccato un pochino, cioè nel senso, quella ti tocca, ti arriva dopo, non è tanto approfondito su alcune cose, però veramente è per alcuni versi è straziante, ecco. Quindi comunque l'argomento è importante. Chiusura, perché siamo in ritardo, solo una cosa: voi che non l'avete visto, immagino che sappiate tutti, almeno io l'avevo studiato quando in Italia è stato dato il voto 46. Alle donne 46, in Inghilterra è stato dato nel 28, cioè la prima tranche, le donne sopra i 25 anni, un po' per no per censo è la prima, sopra, no. Sì, l'ho controllato. L'ho controllato.
Francia 44,
in Inghilterra nel 28 tutte le donne, non per censo, dopo lo controlliamo, ma così almeno. No, 28, ma il punto è un altro, il punto è in Svizzera in che anno l'hanno dato?
Del 1986.
2005?
1971. Va bene, comunque.
Grande Svizzera.
E sempre andare, visto che pensiamo agli anni 80, ti ricordi che c'era una pubblicità?
Guarda, scusami, anni 80? Del 1968 a Boston era una sola donna ha corso la maratona di Boston e la stavano fermando. 1968 Boston.
Sì. Perfetto. E gli hanno detto:
attaccata
al cazzo! No, vabbè, comunque, scherzi a parte. Vi ricordate la pubblicità "metti un tigre nel motore"?
No.
Ve la ricordate? Perché c'era, con errore compreso, perché c'era uno che lo diceva prima, un signore che lo diceva prima, che si chiama Alexis Corner e che cantava "I wanna put a tiger in your tank". Ce la sentiamo e torniamo tra poco.
Questa di stasera è anche la puntata di una città, in particolare che è Londra, perché anche Legend, come suffragette, è ambientato a Londra.
Nell'East End di
Londra, e racconta la storia dei gemelli Cray, dei gangster locali che negli anni 50 e 60, storia vera, hanno imperversato appunto a Londra, seminando scompiglio e quant'altro. I due gemelli sono entrambi interpretati da Tom Hardy, che insomma recita sia il ruolo del gemello bello e apparentemente sano di mente e del gemello quattro occhi e un pochino squilibrato.
Peraltro
molto squilibrato.
Peraltro con un minimo di trucco e effettivamente con una sostanziale differenza d'aspetto.
Io dico solo una cosa.
Beh,
sul
c'è
film.
C'è giusto qualcosa in bocca.
Sì, gli hanno messo come Marlon Brando.
Prima di dare un giudizio sul film dico che
dove lo troviamo?
Multisala. Io dico che il film va visto assolutamente in lingua originale,
sì,
per capire
perché.
Oltre al poco make up che serve a Tom Hardy per cambiare da gemello a gemello, anche il linguaggio, lo slang, il modo di parlare, che è molto differente, e per dire ancora che questo attore è un attore clamorosissimo.
È vero, lui è molto bravo e forse aggiungo, è l'unica cosa che salva il film insieme alla colonna sonora.
Ma nemmeno lui si perde anche lui.
No, che diciamo non è sufficiente a salvare il film. Per me lui non si perde affatto, però. Cioè lui è...
Io ho il peccato originale di averlo visto doppiato. Il doppiaggio...
E allora...
Guarda, non lo so com'è l'originale, però il doppiaggio è una roba... Lo fanno parlare come Forrest Gump,
è quello che si temeva.
E è terribile, cioè proprio è involontariamente comico. È talmente involontariamente comico che si nota proprio. È forte sta cosa. Che si
però
nota.
Qui bisognerebbe fare una petizione per fare in modo che finisca.
Può doppiare una cosa del genere, specialmente quando lui ha detto bene: l'East End è il luogo di Londra dove si parla il Cockney, il dialetto più celebre, insomma, la cadenza più celebre di Londra, più associata a Londra, e loro lo fanno assolutamente. Viene anche, si dice anche una cosa nel Cockney Rhyming Slang, andatevelo a cercare, che è una cosa molto divertente, non abbiamo tempo di spiegare, ma insomma lo slang delle rime Cockney, che è una cosa assurda, e quindi secondo me il doppiaggio gli toglie molto. Detto questo, il film è...
Tanto toglie molto a un attore che fa della capacità di usare
la voce
e gli accenti,
come in Revenant, per dire
Tom Hardy è famoso,
è uno dei pochi
bell'ambiente,
o come faceva in Bronson, cioè voglio dire, questo è un attore che con la voce fa quello che gli pare e che lo rende un attore superlativo.
E c'è il secondo torto che gli fanno, è dopo Filippo Timi. Io penso che un giorno o l'altro
poi gli danno tutti questi doppiatori.
Tom Hardy, che non è molto alto ma è grosso, viene in Italia, tra l'altro lui non è molto alto perché 1,75 è molto grosso, ma Emily Browning, che interpreta la moglie, quanto sarà? 1,40 m?
Sì, è molto piccolo, l'hanno scelta apposta.
Tanto c'ha una testa di 1 metro.
Comunque, comunque il regista Brian Helgeland è quello che ha scritto LA Confidential, Mystic River.
No, ma non è possibile.
Incredibile. E ha scritto anche questo film, che secondo me è una cosa.
Anche...
È scritto malaccio.
Ma cioè, scusami. Anche in lingua originale, comunque il film,
sì, il film non vale,
viene abbassato.
È estremamente convenzionale.
Posso fare una nota? A parte poi tutte le cose giuste e assolutamente di alto livello che dirai tu.
Mi stai prendendo per il culo.
Dico una cosa.
Sei una legend.
Dico una cosa, ma avete notato nelle scene, non sono tantissime le scene in cui loro due compaiono insieme, in realtà.
È vero.
Avete notato che si vede? Cioè si vede il
taglio
speciale. Si vede l'effetto speciale.
No, non l'ho notato.
L'ho notato, cioè ci sono delle scene che tu dici. È lui quello che è stato montato dopo, è lui quello che è stato montato dopo, è lui.
Quindi lo fa cioè Crozza lo fa meglio.
Siamo poco sopra il livello di Crozza.
Comunque,
si vede.
Cliché che mi sono venuto in mente vedendo il film, perché è una cozzaglia di cose straviste. Il cattivo che si innamora e che comunque, no, il gangster che si innamora, il fratello, il rapporto tra fratelli in cui c'è un fratello fuori di testa e l'altro che lo sopporta, tipo dal tramonto all'alba, l'altro che lo sopporta e che lascia che faccia delle cose allucinanti mettendo in mezzo
lo ricorda
il poliziotto, cioè il poliziotto integerrimo che fa di tutto che si sacrifica la sua vita per
tra l'altro quello lì però con la storia
Christopher
reale
Eccleston. Pensavo
la storia reale è vero, però è romanzato il fatto che lui già dall'inizio del film, la prima inquadratura si vede il poliziotto, tra le prime inquadrature, non la primissima, si vede il poliziotto. In realtà quella è una cosa vera. Il poliziotto era realmente integerrimo, era realmente.
Ma tutta la storia è vera.
E delle stand, però arrivò dopo. Cioè, lui riuscì a incastrare proprio perché gli altri poliziotti, compreso quello che seguiva il caso dei fratelli Cray prima, era talmente corrotto che gli facevano passare tutte le varie cose, però il fatto dell'essere integerrimo è,
ma comunque è, guarda, reale. Ma no, non ne dubito, io ti dico, il modo in cui sono caratterizzati i personaggi, nel senso, la storia è ovvio, no, che è una storia già vista, cioè, però tu che romanzi la cosa cerca, no, di rendere, invece sì, viene tutto, anche la stessa cosa del quartiere che ti segna e che c'è, cioè, il buono, che viene a pensare a Goodfellas, viene a pensare a una marea di film fatti molto meglio, che questo sembra prendere, mettere là, appiccicare, esatto.
Ma quello che non cosa funziona, scusami,
vai, no, volevo anche dire, non, io per esempio non ho apprezzato l'utilizzo della violenza, nel senso che c'è molta violenza.
È gratuita.
Sì, fondamentalmente è gratuita, nel senso che il tenore del film non è drammatico, cioè è molto comunque solare nel suo trattare un tema di delitti, omicidi e cose, perché fondamentalmente è un gangster che c'ha il locale da ballo, che si innamora, quindi fa le cose romantiche, sembra molto giocoso, poi ogni tanto spuntano queste scene violentissime di torture, di uccisioni, eccetera. E poi niente, la scena dopo si ricomincia a passeggiare per campi fondamentalmente, e non lascia nulla. Cioè,
perché c'è un tentativo di fare quella violenza grottesca e, esatto, ironica alla Scorsese, esatto, o alla Tarantino, che fallisce,
io
anche
credo
quello.
Che il limite del film sia proprio questo, cioè non c'è la mano di un regista che sa fare un film,
sì, sì, ma il
che gioca sul filo del grottesco, perché questo è un film che, certo, sembra voler essere grottesco, e ogni volta che tu pensi una scena violenta potrebbe prendere quella deriva lì, che a me sarebbe andata benissimo, certo, e invece no, poi ritorna sui cliché e c'ha delle sequenze sentimentali che non funzionano, e c'ha, utilizzando un attore raddoppiato che invece in un film grottesco, lo sappiamo, scusami, avrebbe giocato alla grande, sì, sì, forse anche questa è l'anomalia, perché in quelle scene è molto credibile.
Non si parla, sì, soltanto di una, cioè c'è Tom Hardy che sappiamo tutti quanto è bravo, eccetera, c'è il nuovo Marlon Brando, quello non è definito, ma c'è, abbiamo Paul Bettany, abbiamo un cast, la stessa Emily Browning che fa la moglie, che è una
specie, c'è Spalminteri,
Spalminteri, è vero,
cioè tutto il cast è un gran cast. Ma tra l'altro la cosa che proprio non mi ha convinto anche, che un film come ci sei partito a dirlo, no, ambientato a Londra, dove Londra, tra l'altro stiamo parlando della Swinging London, cioè la Londra più iconica del secolo passato, non appa, cioè c'è quella carrellata iniziale, quella
apertura iniziale, a me m'aveva
ben
disposto, perché questa camera che gira intorno, sì, questa camera che segue, lui poi, che cammina, si fa seguire,
e poi però è, insomma, quasi un film da camera, perché sono quasi sempre luoghi al chiuso, non ci sono quasi mai scene aperte, se non molto limitate, la scena con la moglie, due o tre scene con la moglie, insomma, anche da quel punto di vista deludente, no? Non funziona nemmeno da quel punto di vista.
Sì, sì, diciamo che, guarda, ascoltando tutto quello che avete detto, non l'ho ancora visto questo film, e sicuramente tornerò a vedere Gig Robot.
Bravo,
senza dubbio.
Tornerò a vedere Gig Robot.
Comunque,
perché è veramente un gran film.
Abbiamo già detto che uno dei pregi è la colonna sonora, infatti fino adesso quello avete, sì, ascoltato.
Però questa non è da quel film, giusto?
Allora, scusa. No, lo so, stavo dicendo.
Ti davo l'assist.
Fino adesso avete ascoltato brani tratti da Legend. Ci sono due CD che andatevi a cercare.
C'è tantissima roba.
Meglio, c'è veramente tantissima roba. E adesso invece ci affacciamo verso un altro mondo.
Eh già.
Non ne parliamo subito, ne parliamo tra un po', lo vedremo. Ma andiamo a pescare una cosa di un po' di tempo fa. Un certo Blood Sim.
Sangue facilissimo.
Un sangue facile. Quindi stiamo andando a parlare dei nostri fratelli preferiti, altro che fratelli, come si chiamavano.
Cray.
E questa è Lui, da Day, Tools and the Metals.
Feel this.
Bartraumfabrik, Klappe die Dritte.
Ed è il momento, come sempre, del cinema di domani, cioè che poi in realtà è di dopodomani, ma insomma è i film che usciranno questa settimana, i film in uscita. Questa settimana non ci sono tantissime uscite, diciamolo subito, anzi veramente poche, ma va bene perché così poi passiamo all'argomento più succoso.
Stanno tutti che... aspettando il film dei Coen.
Esatto, infatti quello lo enunciamo per ultimo, esatto. Però cominciamo da un'uscita che di domani, proprio di domani, cioè di mercoledì 9, ovvero Allegiant, ovvero il terzo capitolo della serie The Divergent.
Non sapevo come si pronuncia, ma speravo proprio che tu lo dicessi.
Di Robert, però avrei sai come si pronuncia il nome del regista?
Beh, facilissimo.
Svenke.
Svenke.
Svenke. È l'ultimo episodio della serie Divergent, Young Adult.
Che tu hai molto amato.
Che io, mi ha fatto stracagare. Io sono un grande appassionato di Hunger Games, che secondo me è l'unica di queste serie anzi è la prima tra l'altro di fantascienza Saghe. Distopica per adolescenti. E la migliore,
però
quella
per adolescenti.
Beh, nascono per adolescenti, sì, però Hunger Games ha qualcosa secondo me che lo fa apprezzare anche a un pubblico più maturo.
È smargiasso.
lo so. Divergent, io ho visto solo il primo e mi è bastato, nonostante guardi tante cazzate con piacere, ma insomma.
Sicuramente avrei visto anche Project Almanac.
No, ho visto Maze Runner, che era un'altra puttanata con le gambe.
Project Almanac lo consiglio ai nostri ascoltatori e alle persone qui presenti.
Almanac
è un filmettino che non gli daresti una linea di fiducia, invece merita tanto. Non mi ricordo il regista.
Ed è il giorno dopo?
Quindi
puttana con le gambe, comunque.
Ah, vabbè,
la trasmissione in quarto d'ora.
Ridimmi il nome, come si chiama?
Project Almanac.
Sì, no, mo me lo segno proprio.
Perfetto, allora
mica c'è colpa tu, io che partecipo, okay.
Andiamo avanti, perché vabbè, vi dico solo che Schwentke però è stato quello che ha scritto, che ha diretto Un amore all'improvviso con Rachel McAdams, non so se voi l'ha visto, quindi roba di alto livello. Smith, però cos'altro ci abbiamo?
Non sappiamo ancora in quale sala,
non sappiamo neanche se uscirà,
comunque dovrebbe uscire giovedì il 10, Weekend di Andrew Haig, scusate la pronuncia, ma
di Roma.
Nel 2011.
Molto 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 bello, molto molto bello. Scene abbastanza pesanti per chi non è omosessuale, però insomma, bello di sesso.
Diciamo abbastanza pesanti per chi non è omosessuale. No,
forse allora, anche
quindi sei un intollerante.
No, beh, non sono omosessuale, mi fa un po' l'impressione, adesso, scusatemi.
Una notte di sesso aiuterà due uomini a comprendere meglio la loro identità.
Ma lo sai chi è allora, che si preoccupa di
questa cosa? Ha spoilerato il film.
No, succede praticamente all'inizio. È veramente un film che non capisco perché in 4 anni non è stato trasmesso, perché è un film, una storia d'amore bellissima, ma veramente bella. Cioè, l'attore tra l'altro è quello che ha fatto anche Black Mirror, il tipo con la barba che faceva l'episodio dei ricordi.
Okay, non l'ho visto, non spoilerarmi, ricordi, che ho visto solo il primo.
Bello. Che è bello.
No. Non mi ricordo come si chiama, però veramente bello, da vedere assolutamente.
Comunque c'è una cosa da dire, secondo me il motivo per cui non è stato visto è che in realtà aveva una distribuzione minima, Andrew Haig non era conosciutissimo, dopo 45 anni col quale ha vinto a Berlino il miglior attore e miglior attrice, l'hanno recuperato, tant'è che il film del 2011.
E sicuramente, no, sicuramente sulla distribuzione, sulla mancata distribuzione,
ha giocato anche
ha influito l'assudoverismo della trasposizione, ma veramente è un film bello che consiglio di vedere, e in cui Londra è protagonista, l'Inghilterra, non mi ricordo se era
che ci siamo, però se
pensi... veramente è bella anche la regia sulla città, insomma.
Però se pensi che la vita di Adele, che c'aveva anche scene crude nel senso di sesso lesbo, comunque quello,
ma il lesbo è più tollerato in Italia.
Comunque andiamo avanti,
velocemente. Avanti, ci abbiamo
un filmone
probabilmente in multisala, il nuovo film di Fausto Brizzi, Forever Young, con la
testa stellare.
Ho scoperto da poco che Fausto Brizzi è stato il regista delle prime e delle ultime Leopolde di Renzi, okay. È molto amico del premio.
Scusate, siccome ma sai, no,
quindi lo cioè possiamo dire di non andare al cinema.
Ma non c'era neanche, anche se non fosse stato
no?
amico.
No, no, però per dire.
Saltiamolo invitante. Perché invece no, vorrei certo. chiedere al direttore di elencarci il film successivo, perché c'è qualcuno che sono sicuro lo troverà interessantissimo.
Ah, capito. Beh. Un nuovo giorno di Stefano Calvagna che racconta la storia di Giulio. Che praticamente fin dalla tenera età si sente di appartenere a un corpo sbagliato. Ah, guarda, le bambine si sentono di loro.
I carabinieri invece che la polizia
decide di operarsi tanto bene a Bangkok, in Thailandia.
Attenzione, perché chi è stato in Thailandia ultimamente?
Poco.
Col topone di appartamento.
Comunque anche questo è pieno di punti interrogativi, nel senso che
non sappiamo nemmeno
chi è Niccolò Calvagna.
E sarà figlio.
È figlio di Calvagna. Ma tra l'altro fa tantissimi film.
Stefano Calvagna, per chi non lo sapesse, è il regista di Il Lupo, il film dedicato a Liboni, proiettato qui a Perugia durante una scena improbabile.
E possiamo dire l'ex datore di lavoro del nostro.
non possiamo dire.
Però non vuol dire.
Comunque, solo una cosa.
Ti dava lavoro, no? Dava solo lavoro.
Solo una piccola cosa. Dalla sua scheda su My Movies di Calvagna, la frase, ho voluto prendere una frase interessantissima. A 11 anni inizia a girare cortometraggi con una Super 8 del nonno, facendo remake trash dei film di Thomas Millian. Ora, come sono i remake trash dei film di Thomas Millian? Se siamo al meta trash, che cos'è? Chiediamo.
Non solo, soprattutto, mangiando i girondi, definiva il Tarantino italiano.
Sì,
io dopo queste due
sul
film,
letto
dopo,
di morte,
dopo Forever Young e Un Nuovo Giorno, dico nuovamente, andate a vedere Gigro. Lo chiamavano Gigro.
Comunque, io ce ne avrei di aneddoti.
Chiudiamo con il film più atteso.
No, posso dire una cosa prima che chiudiamo? Ma veramente 10 secondi. Possiamo fare una monografica su Calvagna in cui l'ospite principale è Marco Della Torre e ci racconterà tanti di quei aneddoti che ci racconta
sì,
fuori onda?
Sì, mi metto prima un nickname e dopo...
Io direi...
Sto cazzo! Esatto.
Bene, cosa esce però finalmente giovedì dopo mesi di attesa?
Esce al Postmodernissimo e il Multisala Ave Cesare dei fratelli Coen. Con James Brolin, George Clooney, Ralph Innes,
Fiennes,
Scarlett Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, e McDormand,
Francis, questa per Francis
è la moglie,
è la moglie di Joy,
Francis McNormand.
McNormand,
aspetta, il finale è Jesus Hill.
Jonah Hill, te volevo mettere Terence, ma...
Jonah Hill, comunque l'abbiamo già visto anche in
comunque io la trovo una crudeltà. Dare la lista sempre.
È il raffreddore che mi frega. È il raffreddore.
Chiudiamo perché tanto dei Coen parliamo nel prossimo blocco. E anzi, ci sentiamo un'altra canzone sempre tratta da uno dei film dei Coen. Che il titolo originale era Intolerable Cruelty, ma il titolo
molto
terribile
bello,
titolo
bello,
italiano no? era Prima ti sposo e poi ti rovino. Sentiamo un pezzo clamoroso del maestro, del re Elvis Presley. Questa è Suspicious Minds e tra poco torniamo qui Coen.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What you doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds.
cose positive.
Just don't let a good thing die.
Die fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
E dopo Elvis Presley andiamo a parlare della filmografia dei fratelli Coen. E qui sfido tutti a sbagliare le pronunce.
Allora, anche in italiano ti riesce male stasera.
No, sì, sì, ma sono raffreddato.
Intanto scusate, scusate, in sottofondo abbiamo una canzone che i nostri fans ricorderanno perché è stata messa nella puntata zero.
Infatti.
Quando parlammo del film del 2013, cioè a proposito di Davis. Ricordi Smith, come si chiamava il direttore della fotografia?
Credo
Bruno,
sì, aspetta, Bruno?
Bruno del Bonnello, mitico Bruno. Che lo dicevi a ogni puntata.
Avrei dovuto capire già da quel momento che sarebbe stato un trionfo questa trasmissione.
Anz, tu sei un noto esegeta per questo dei fratelli Coen, se non sbaglio. Perché in realtà, senza fare uno sterile elenco dei loro film.
Anche perché sono tanti.
Anche perché sono sicuro che Arizona, diciamo, Arizona Junior Rising Arizona dell'87 non lo conoscete.
Ma come no?
Stai scherzando?
Volevo vedere se eravate sul pezzo.
Io devo dire la verità, non ho mai visto Sangue Facile dell'84.
Grandissimo film che contiene tutto il cinema generale dei Coen, completamente.
Loro opera prima.
Allora, tutto il cinema.
Dici qualcosa di questo film.
E allora Miller's Crossing.
La protagonista è Frances McDormand. È un film
ancora già moglie o ancora
non lo so, questo forse fidanzata dell'altro fratello. È un film veramente coeniano, totalmente coeniano, un film in cui c'è, vi dico, la scena clou: uno che non è morto, a cui l'altro sta scava la tomba, lo costringe ad andarci dentro, cerca di sotterrarlo sperando che muoia perché pensa di averlo già ucciso prima. Non vi
quindi
dico
è
altro.
Proprio
è veramente un film dei Coen da recuperare se non l'avete visto. Grandissimo film,
Bloody Simple.
Però quello che possiamo dire, appunto, per non fare la sterile elencazione, è a quali film forse si lega di più questo che esce. E sicuramente il film a cui si lega di più è Barton Fink, sicuramente
per argomento, senza
dubbio, e per collocazione, perché siamo a Hollywood esattamente allo stesso modo.
Barton Fink è successo a Hollywood del 91, ricordiamolo.
Esatto. E che altro dire se non che lo aspetto moltissimo, che racconta l'Hollywood più bella secondo me, cioè quella degli anni 50 e quella degli anni 60, l'Hollywood senza dei freni, tecnico, incontrollabile, che
chiaramente non poteva... con le loro situazioni grottesche, inquietanti, c'è un
il solito Clooney rincoglionito,
c'è un Clooney grandi, che da quello che ho visto mi sembra eccezionale. Poi ci vuole anche
svanito
qualcuno,
come in fratello dove sei,
svanito come rimanere dove sei, ci vuole qualcuno in grado di prendersi in giro anche per fare i personaggi, quel tipo di personaggi nei loro film. E quindi no, questo lo aspettiamo moltissimo. No,
tra l'altro leggevo che i fratelli, non so chi dei fratelli, ha dichiarato che con questo film si chiude la trilogia dell'idiota, che era Fratello dove sei, e l'altro qual era sempre con
potrebbe essere Burn After Reading.
Burn After Reading, che era la trilogia dell'idiota. Da loro pensare, è un film anche questo, ne parlavamo prima, recuperato 12 anni fa è stato scritto questo film.
Ah, ecco. Ma che qual ma, è stato
prego
no, mi chiedevo qual è stato il vostro primo film dei, il primo film dei Coen che avete visto, così per
forse Fargo.
Io credo Fargo.
Allora, un po' tutti Fargo.
Fargo è rimasto per me il migliore.
Mister Europe,
per me Mister Europe, esatto, per me il primo è stato Mister Europe, che non è uno dei migliori film.
Beh, no, era bello.
Io l'ho visto in VHS,
cioè, però c'è un inizio di quelli proprio.
sì all'inizio è fantastico, è molto da Coen.
Ricordo di aver visto lo spot di Barton Fink, il trailer, perché me lo ricordo. Barton Fink è successo a Hollywood, me lo ricordo tantissimo.
Barton Fink è simile a Bartram Fabri.
Probabilmente per quello, e avevo già capito. Il primo credo che sia stato Il Grande Lebowski, perché Fargo non sapevo che era dei Coen, ma lo ho visto con il cuore in mano.
Visto che siamo in vena di outing, io vi dico che ho visto Fargo anch'esso. No, Anch'esso in... mi piacerebbe, ma no. Beh, anch'esso in VHS, l'ho visto un paio d'anni dopo che è uscito e mi fece cagare. Parlo. Non m'era piaciuto per niente, per mio evidente incapacità di cogliere quello spirito, quel non ricordo che cosa dissi, ma mi ricordo che non mi piacque per niente. L'ho rivisto 10 anni dopo e l'ho trovato sensazionale.
Io posso dire che invece l'ho visto prima di del Grande De Boschi, ma non mi folgorò invece come mi folgorò il Grande De Boschi.
Il Grande De Boschi è un cult movie, perché magari...
E da lì poi io, insomma,
a me Fargo è piaciuto sempre molto di più di Il Grande De Boschi.
Anche a me.
Adesso anche a me.
Per me è comunque il miglior film dei Coen.
Ricordiamo anche due o tre titoli minori, ma chi non l'avesse visto li deve recuperare, che sono secondo me capolavori assoluti. Su tutti, L'uomo che non c'era.
L'uomo che non c'era.
Su tutti, in assoluto. Sì. Veramente un capolavoro in bianco e nero. Un capolavoro totale. Con una giovanissima Scarlett Johansson che si improvvisa.
Soprattutto Billy Bob Thornton, che veramente fa una gran parte.
Scarlett che cerca di dargli soddisfazioni in un modo che lui non si attende. Un altro film da recuperare è A Serious Man.
Sì, fantastico. Chissà, no, Venezia, quello, mi sa.
Clamorosa chi? Clamorosa chi?
Anche a me. Uno dei
film di Coen che non mi è piaciuto. Anche a me. E ogni tanto ci sono dei film di Coen che
proprio sono d'accordo con Daniele.
A me invece era piaciuto moltissimo.
Fratello, dove sei? Secondo me è un film di una intelligenza, di una brillantezza, di una acutezza, con una musica bellissima.
L'abbiamo messa in una delle prime puntate.
Bellissima.
Ad ogni modo, secondo me loro hanno questa grandezza, cioè,
ma poi anche film
raramente, esatto, anche
film minori come incassi, no, ma quelle di Killers, insomma, prima ti sposo poi io. Di Rovino, che è Intolerable Cruelty, no, se non mi sbaglio l'originale, con sempre quel gran gigione che è George Clooney e Catherine Zeta-Jones, che è un film clamoroso, secondo me, cioè per essere quel tipo di commedia, quel tipo di cosa, fantastico.
Non c'è bisogno che lo dica io, chiaramente, ma quello che è il genio dei Coen è che loro riescono a spostare un film dei Coen che non è mai un limite, no? Questa considerazione, questo è il film dei Coen, punto. No, i loro film che spaziano da Fargo a Fratello dove sei, a, non so, a Cesare lo vedremo, ma sicuro, a proposito,
vecchi,
a proposito di Davis, è un paese per vecchi, cioè, spostano loro fanno cinema in ambienti completamente diversi l'uno dall'altro, con storie, sceneggiature, vicende diverse, dalle più grottesche alle più reali. E sono sempre fantastici, credibili, sono sempre,
tra l'altro, autori della sceneggiatura del Ponte delle Spie, plurinominato. Esatto.
Per quanto riguarda la scrittura, va sottolineato, perché loro sono degli scrittori veri, eccezionali, che non si vergognano di confrontarsi con la grande letteratura, perché non è un paese per vecchi. Ricordiamolo, è tratto dal romanzo di un certo McCarthy, che esatto, è forse uno dei primi tre scrittori viventi al mondo. Beh, attualmente
Fratello dove sei
è scritto meravigliosamente.
Fratello dove sei è l'Odissea, no? È la vicenda di Ulisse raccontata nella Louisiana.
Allora, visto che parlate di scrittura, mi piace citare anche Darkman del 90 di Sam Raimi, nel quale loro hanno messo lo zampino sulla sceneggiatura, nel quale loro hanno messo lo zampino, che
sì, era
se
bello.
Ci fosse Giacomo Calzoni, sono convinto che spezzerebbe una lancia anche lui, perché un bel film di genere. Comunque,
scusami, poi ti lascio la parola. Parlando di Fargo, non sottovalutiamo le due serie televisive, comunque loro scritte,
sì,
curate
da loro, anche
Fargo e
loro in realtà,
i due
loro
Fargo,
hanno scritto la sceneggiatura anche di Unbroken, della Jolie, del debutto della,
sì,
Jolie.
No, sono della serie, sono produttori esecutivi, ma ci mettono lo zampino poco. Sono altri che fanno un grande lavoro mantenendo il loro stile lì. Però, insomma,
questo vuol dire anche che loro hanno segnato.
Hanno segnato, questo volevo dire.
In maniera evidente.
Visto che dobbiamo chiudere, lasciare la parola al direttore. Solo una cosa volevo dire. Immaginate, perché per questo loro stile, questa loro grande capacità di riuscire a mescolare situazioni drammatiche e ironia, comicità nella stessa cosa, agghiacciandoti ma facendoti sorridere,
violenza
mostruosa.
Guardatevi Fargo.
Ecco, un esempio di come si fa questa cosa sono i loro film. Immaginatevi un Legend girato dai Coen. A me tante volte viene da dire, immaginati questo film se avessero fatto i Coen. Cioè, loro lo sanno fare, altri no. Se non siete capaci, state a casa. Quindi
ma
speriamo.
Non scimmiottate.
Non scimmiottate.
Peggio.
andate a vedere Ave Cesare,
ma soprattutto
andate, no, quello dopo. Però direttore, è il momento della musica in HD, quindi prego.
Allora, per musica in HD faccio anch'io outing, nel senso che
stasera sei omosessuale?
No, però
ti piacerebbe anche a te.
Ho preso spunto dal fatto che la prossima settimana esce un diciamo documentario musicale.
Scusa, devo fare outing. Marco è omosessuale.
Vabbè, ma si sapeva. Si sapeva.
Momento di genere.
Uscirà settimana prossima Vasco Tutto in una notte, live core com 015, ovvero un concerto di Vasco Rossi sul grande schermo. E il mio outing è che è uno dei pochi che non sopporto proprio minimamente Vasco Rossi, quindi ho preso spunto per parlare
di altro.
Penso
tu sia in buona compagnia.
Ecco, ovvero...
Anche io voglio fare outing con te, guarda.
No, mi sono un minimo documentato e effettivamente solo l'anno scorso più di 50 documentari musicali sono stati prodotti solo in Italia, per farvi capire, ovvero è
e
un...
E tutti su Vasco Rossi.
La maggior parte su,
no,
Vasco,
anche su Vasco
Rossi.
Grossi.
Siamo il paese dei musicarelli.
Certo, no, il discorso è che effettivamente credo che sia un fenomeno che vale la pena fotografare. Alcuni di questi documentari ovviamente trattano di personaggi specifici, ad esempio è uscito uno su Billy Holiday firmato da Giorgio Lombardi, la leggenda di Lady Day. Altri sono invece diciamo un po' più generici e inquadrano magari un periodo, Black Hole sull'underground italiano, Turi Messineo, un periodo che praticamente dagli anni 60 ad oggi viene esaminato da questo punto di vista.
Ne posso citare uno? Vai. Che uscirà a breve?
Qualcuno ne citò
anche un documentario su Morricone fatto da Tornatore.
Ah, ok, no, fa bene, sì, assolutamente. Sempre l'anno scorso vi cito Come un fiume di Scarface, che è un documentario che va a esplorare tutto il mondo di mods, skinheads, rude boys tra Torino e Trieste. Sto parlando sempre solo di cose italiane. Un altro che ha fatto successo è stato Faber in Sardegna, proiettato al postmodernissimo con un tutto esaurito di quelli seri. O se no, documentario, un altro sempre collegato al giro postmodernissimo, perché l'hanno proiettato, Italian Punk Hardcore, che prende in esame il periodo degli anni 80 con insomma interviste eccetera eccetera eccetera. C'è anche Obsetech, che l'anno scorso ha fatto La Traviata, che possiamo inserire per fare
è inutile
mamma mia. Obsetech, però
questi 50 sono anche
outing vero,
posso fare outing
totale.
C'hanno anche dentro cose di questo tipo. Allora
apprezzo una sequenza del cinema di Obsetech, una sequenza,
quella che non basta, ma sono tutti rincoglioniti.
Altre cose che sono uscite recentemente ovviamente sono legate a artisti scomparsi da poco, tipo Lucia la cetra del quartetto, quindi documentario, hanno utilizzato il materiale girato dal marito, nonché collega Virgilio Savona, per rimontare la vita di questa artista che appunto è scomparsa l'anno scorso.
Certo, il quartetto cetra giustamente sottovalutato, ma non soltanto musicalmente ma anche politicamente. erano tutti
giusto
di estrema sinistra, non erano oltre il PC.
Giusto.
È vero. Lo dico così, però per dire.
Anarchici.
Erano di sinistra, un pochino sostenevano diciamo anche lotte un pochino
armate.
Poi sono uscite una strana cosa che veramente mi fa...
Sono comunista così!
Un po' paura, Lucio Dalla e Sorrento, i luoghi dell'anima, ovvero un documentario girato negli hotel di Sorrento dove Dalla... composto canzoni, scritto brani, cose del genere.
Io quindi in una... Shining 2.
Quindi,
ma che cavolo è?
Quindi in una stanza, perché
No, ci sono vari hotel dove lui negli anni ha passato del tempo e sono andati a fare il documentario lì.
Immagino. Uè, anche qua Lucio Dalla ha scritto la canzone.
Anche qua.
Anche uno in un garage.
Anche in garage, no? È passato
tutto. Pure a qua.
Guardando al futuro, quelli che sono
targhe in tutti gli alberghi di Sorrento, qui Lucio Dalla,
che sono invece usciti nel 2016 o comunque insomma li trovate adesso in giro. Ce n'è uno interessante, About Madaski, che è,
questo non mi ricordo.
Infatti, che ripercorre i momenti fondamentali della carriera di Francesco Caudullo, che appunto è Madaski, ovvero gli inizi della New Wave italiana, gli Africa United,
Free Jazz Punk inglese,
quella nera africana. E c'è anche Balkan Blues, per restare in tema, nel senso che questo è molto interessante, un documentario girato tra l'Olanda e la Bosnia, che parla della Mostar Sevdak Reunion, una band multiculturale.
Io ci sono stato a quel concerto.
Bravo.
No, davvero, a Mostar nel...
Pure io
ero con Trippa. No. Io ero a quel concerto.
Questo è il mio outing.
Questo è outing. C'ero.
Mostar
Sevdak Reunion.
Attenzione, si è svegliato Pappalelli.
Una roba incredibile.
Era una cosa seria di cui stavamo parlando.
2002, 2003, 2001.
No, stiamo parlando.
Quando sono andato in Bosnia con Trippa? 2006.
Stiamo parlando di una band che è nata dopo il conflitto in ex Jugoslavia e che attraverso la musica.
Quando sei andato in Bosnia?
2006.
Sti cazzi!
Così.
Esatto.
Mi è stato commissionato.
Quando lui fa una domanda non bisogna mai rispondere.
Mai. Chiudo con l'ultima a segnalare, Cagliari Rock di Michele Mossa, che praticamente scopre Cagliari e ovviamente la Sardegna eccetera eccetera attraverso la musica tipica, diciamo, di quelle zone, ciò che è nato a livello poi di rock, non è che stiamo parlando di musica etnica. Ovviamente non vi ricito Vasco, questa cosa che troverete nelle multisala la settimana prossima, e invece...
Ma tu sai perché si chiama Livecom? Non è com.com?
No, è com con la K di comandante.
Di comandante, assolutamente. Io sta roba la trovo drammatica.
Io ho letto che lo stesso Vasco, nella sua pagina Facebook, ha definito il tour dei topless e dei record.
A proposito di merda!
E credo che sia una mossa promozionale. Vabbè, comunque, vediamo questa musica in HD citando un altro documentario uscito l'anno scorso che si intitola Complimenti per la festa. Complimenti per la festa, che racconta diciamo le fasi forse più interessanti della carriera musicale di una band che ormai credo abbia fatto il suo tempo, lo dico
anche se l'ultimo album
con un po'
è
di
molto
mestizia
bello.
Ma purtroppo non si ritrova più dopo 20 anni quello che giustamente c'era nel 94. Era il 94 infatti quando uscì Catartica, cioè un album che ha segnato il rock italiano di fine anni 90 e anche forse qualcosa oltre. C'era dentro un bel po' di roba molto bella da Sonica,
ecco come me lo ricordo, e anche te deve fare
bravo notando nell'aria. E c'era anche un'altra cosa che chiedo di mettere a Lupus, così chiudiamo questa nostra festa del Bar Traum Fabric, festa delle donne, 8 marzo, puntata numero non si sa cosa,
quindi festa mesta.
No, la nostra non è mai mesta.
Vai, è partita la scoppola.
Vai, scoppola, Marlene Kunz per voi.
Ci puoi dar con voi, dacci dentro.
war Traumfabrik, die dritte Staffel.
Ebbene, siamo arrivati, anche se non sappiamo come andrà perché ci manca qualche dettaglio. Comunque siamo arrivati al momento più atteso e un'occasione per Laszlo per dare contro il nostro Hans, in quanto chissà come verrà questa agenda, ma è l'agenda settimanale di Hans Delbruck.
Oggi stasera non sarà solo mia, sarà anche di Marco Della Torre, che ha voluto partecipare.
Allora mangia la merda.
Esatto, diciamo per l'opportunità. Questo pietoso momento.
Agenda in topless, no? Tanto
agenda
per
in creare. Topless. Diciamo che sarà un'agenda gestita da...
Cioè tutto quel tipo di animali che per un motivo o per l'altro è immaginato dalla società animalesca.
Esatto. E sarà, io voglio coinvolgere anche un altro
Telexcel,
bravo,
il mago di Segrate.
Voglio coinvolgere anche qualcun altro in questa improvvisazione.
Io.
Esatto. Il nostro HD che ci... Senti HD, ti faccio una bella domanda. Che fine fanno al Postmod?
Un'agenda corale stasera.
Che bello. Allora, come abbiamo già detto, troverete Ave, virgola, Cesare.
Esatto. È bellissimo!
Dal 10 marzo?
Ci aspettiamo sia bellissimo. Dal 10 marzo, un film tutto da ridere. E...
Ma...
Allora, visto te?
Non l'ho vista ancora. E tra l'altro lo faranno anche in vostro. Segnalazione sempre interessante.
Molto importante.
Lo sapevo io.
Resta Room. Resta Fuoco a Mare, che è montato da qualche settimana e sta andando.
Sempre in lingua originale.
Fuoco a Mare, sempre sì. Resta Il Club. Perché anche quello è già montato, non mi ricordo se da una, due, due settimane.
Ma c'è Bertolaso. No.
Dopo che noi ne abbiamo parlato bene, la gente continua ad affluire, per cui i colleghi del postmodernismo lo tengono.
Sono felici.
E arriva anche Educazione Sentimentale, ultima opera del maestro brasiliano Julio Bressane.
Ecco, sull'Educazione Sentimentale dico due parole, dico che è un film molto atteso, questo film brasiliano del 2013, arriva in Italia con un po' di ritardo, arriva un po' lungo, presentato al Festival di Locarno appunto nel 2013, dovrebbe essere un bel film, almeno così la critica ne parla. E ci siamo liberati, devo dire, del Postmod con grande eleganza. Passiamo allo Zenith, ci vuoi dire qualcosa, caro amico della Torre?
Io voglio fare botto.
Ecco. Allora, il botto lo facciamo con Suffragette, che è lo Zenith in questi giorni, e oltre a Suffragette, di cui abbiamo parlato stasera...
Cioè quel dilemma tra sottilette e sottilette, diciamo, esatto, sul titolo di questo film.
Di cui abbiamo anche una diapositiva. Abbiamo una diapositiva che potete vedere da casa. Abbiamo anche Di Fret, di cui non so praticamente
allora, su
nulla.
Di Fret non abbiamo elementi, non abbiamo granché, possiamo dire che è un film però prodotto da... No, no, non so, so qualcosa anche su questo, cioè che è prodotto da Angelina Jolie. Non so se è un pregio o è un difetto, ma...
Posso dire una cosa su questo?
Oh no!
Esatto. Soprattutto l'appuntamento importante dello Zenith è quello di mercoledì 9
con il film su Bergonzoni, su uno spettacolo di Bergonzoni. Non è di Bergonzoni, il regista non so come si chiami, però comunque è un film penso interessante sull'ultimo spettacolo. Con e è girato, questa
dici
è una particolarità,
intanto.
Urge.
Ecco.
Urge andarla a vedere perché questo è girato con 5 telecamere ad altissima risoluzione. Mercoledì 9, se andate allo Zenith, avrete anche la possibilità di vedere in collegamento Bergonzoni.
Bergonzoni che è nato nel 1900?
Non ho capito.
Cioè, purtroppo, vai.
Vabbè, comunque mi sembra una bellissima.
Urge,
una
ragazzi.
Una cosa molto bella.
Puoi spremere i brufoli.
Bravo.
Già, una cosa molto bella allo Zenith.
Assolutamente. E adesso passiamo.
È un colpo da maestro.
Passiamo al cinema Méliès. Ormai abbiamo tutti imparato.
Non c'era
come si dice, esatto. Che fino al 9 propone il film su Trumbo. Ovvero l'ultima parola, grandissima traduzione, non ci dimenticheremo, non smetteremo mai di congratularci con i traduttori italiani. Mentre dal 10 arriva il film molto atteso in Italia, in tutta Italia, perché
troppo.
Dal 2013 un film di Brizzi che è Forever Young. Nel frattempo vi dico che Brizzi ha scritto ben 3 romanzi per Einaudi. È una cosa che a me mi ha sconvolto proprio la vita.
No, quello è l'altro Brizzi.
No, è proprio lui.
Lui.
Tre
lui,
libri con
l'ultimo
Einaudi.
L'ultimo con un successo clamoroso.
Ne ha scritti 3 per Einaudi.
Ho sposato una vegana. ha avuto un successo clamoroso.
Quindi fai outing perché l'hai letto?
No, certo. Perché so, perché io mi informo. Al contrario, cioè,
perché
sei aggressivo. Allora, scusate, a proposito dei libri, no? Vi consiglio La melodia dei perdenti di Simone Pagiotti, un capolavoro di un artista, di un autore perugino che ne sentiremo parlare.
Allora facciamo benissimo.
Ne sentiremo parlare. Allora, messaggio promozionale.
Non c'entrava niente, però La melodia dei perdenti.
Da Brizzi a Pagiotti,
Fabrizio Brizzi,
che il 24, quindi molto in là, il 24, ma lo anticipiamo, uscirà l'ennesimo film su Pierpaolo Pasolini, che è La macchinazione.
Lo sapete chi lo fa Pasolini?
Massimo Ranieri. Esattamente.
Cioè Massimo Ranieri interpreta Pasolini.
Esattamente.
Non ho sample adeguati a questo.
È uguale.
Per saltare il sugo.
Grandissimo artista.
No, è uguale a Pasolini, tra l'altro.
Somiglianza c'è.
Che giornata.
Massimo Ranieri che sarà a Perugia, se mi ricordiamolo.
Esatto. Invitiamolo in trasmissione, il facciamo cantare Perdere l'amore.
Della macchinazione.
No, se bruciasse la città, tra l'altro riutilizzata anche in
Io gli farei leggere.
Ma lei sta scherzando.
Il regista della macchinazione è tal David Grieco, autore di altri film.
David Grieco, tu sei figlio di chi? No, perché sei un ignorante di Pietro Grieco, grande storico del movimento operaio italiano.
Però
lascia stare, non
è un cazzo.
Però scusami, Massimo Ranieri, tu lo vuoi invitare per cantare Perdere l'amore? In Prendere l'amore, che cosa?
Prendere l'amore!
Vincere l'odio!
Prendere l'amore!
Parla dei rapporti. È la pronuncia difficile per
smettere. In Perdere l'amore, lui prendeva sassate, i sogni del destino, con che cosa li abbatteva? Prendendoli a?
I sogni del...
li prendeva a sassate. Che cosa vogliono fare a Perugia 14-16?
A Sassaiola.
Sveglia.
No, scusate, attenzione. Allora su Forever Young c'è la parente di Massimo Ranieri, cioè Luisa Ranieri
è parente?
Ricordiamo che per l'amore lo cantò in coppia con Frances McDormand.
E Luisa Ranieri che ha fatto Luisa Ranieri a Perugia.
Sveglia.
Un duetto clamoroso.
Allora, martedì prossimo vi annunciamo puntata monografica su Massimo Ranieri.
Ah, beh,
io sarei strafelice. Un artista
molto preparato.
Sì, sì, io tanto non ci sono.
Ave Cesare e Massimo Ranieri.
Ragazzi,
ci vediamo.
Comunque lo canto.
Chiudiamo con il cinema Sant'Angelo, che continua a proporre sull'onda della vittoria dell'Oscar Spotlight fino al 16.
E dopo il 16, dal 17, c'è il film La Corte.
Esatto.
Ah, La Corte da quando c'è?
Dal 17 marzo.
Cacchio, ma doveva uscire. Ah, già, certo, esce il 17 marzo.
E chi è La Corte, vogliamo dire?
Con Fabrice Luchini.
Regia di
Christian Vincent, visto a Venezia, bel film da vedere, assolutamente. Tra l'altro c'è un flame su l'uscita di questo film.
Prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica, pezzi tandri siluriche sulla Ceran, schegge di granata, schegge di parmigiano, filando infuocato.
Insomma, comunque, detto questo, andate a cercare in rete perché c'è un blog nel quale è stato recensito questo film e c'è una risposta del nostro Andrea Fioravanti da cui è scaturito un bellissimo flame. Quindi, sì, sì, cercate, il titolo originale è l'Ermellino, LH apostrofo Ermine. Andate a vedere, c'è un bellissimo dibattito tra Fioravanti e un imbecille.
È un Ermellino. Mi era piaciuto tanto.
No, è troppo lungo.
Bellissimo.
Ti posso mettere...
Ma lei sta scherzando.
Fioravanti e l'Ermellino.
Bellissimo dibattito, come è stata bellissima questa agenda cittadina di gruppo, veramente.
Quindi avete finito.
Erano anni
che non c'era una agenda.
Bene, e allora a questo punto,
come diceva l'arcangelo Gabriello, mo ve lascio e vado al tinello.
E quindi con questo simpatico saluto vi saluto e vi ricordo che il programma è stato realizzato questa settimana da Lupus Cedero e Simone Smith, al direttore Hans Delbruck. Ringraziamo e siamo buonasera a Fabrizio Cruciani e la vocalista teutonica Martina Dunst. Grazie agli ospiti Andrea Fioravanti, che non c'è, Daniele Pampanelli, Marco Della Torre e ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì.
È l'ospita speciale.
Scusa, io. E poi era una donna, la festa delle donne. Scusa, Adele, grazie Adele.
E anche a Francis McNorman.
E anche a Francis McNorman.
E viva Francis!
Noi andiamo a rinchiuderci in una stanza di 15 metri quadri per almeno 5 anni. Voi andate a bere, a mangiare, a letto, ma soprattutto.
Andatevene tutti al cinema!
Quando scendi dal treno.
palle, che palle.
Ma lei sta scherzando?